Veramente mi ha fatto osservare che a volte mi allontano. Grazie Matteo. Efesini capitolo 6. Torniamo al nostro testo. Oggi non sono molto brillante, sono un po' stanchino, ma con l'aiuto del Signore ce la faremo. Efesini 6, leggiamo il versetto 16. Efesini 6, versetto 16. Prendete oltre a tutto ciò lo scudo della fede, con il quale potrete spegnere tutti i dardi infuocati del maligno. Allora, siamo passati dalla cintura alla corazza, dalla corazza ai calzari. Questa sera vedremo lo scudo della fede. È un arredo per i militari di quel tempo molto importante perché gli permetteva di coprire le parti che altre, come la corazza o altre parti dell'armatura non coprivano il militare. Quindi era un elemento molto importante di difesa. E, come abbiamo letto, questo scudo che copriva tutta la persona, serviva, dice qua, serve, quindi preso in prestito questo esempio, per spegnere tutti i dardi infuocati del maligno. Bellissimo. Adesso vedremo. Tutti i dardi, tutti, non alcuni, tutti. Quindi questo scudo serviva a respingere tutti i dardi infuocati. Infuocati. Che cosa sono i dardi? I dardi erano delle frecce acuminate con alla punta, per renderle ancora più distruttive e più deleterie, una parte infuocata. Quindi o colpivano una persona e quindi facevano molto male perché le punte erano molto acuminate, i dardi, oppure se finivano su delle parti in legno, case o cose di questo tipo, producevano un grande danno. Questo elemento è molto importante. Qui viene specificato che come il militare doveva prendere questo scudo, il credente deve prendere lo scudo della fede. Ok? E lo deve prendere, fratelli e sorelle, adesso lo vedremo, dal primo giorno di conversione fino all'ultimo giorno che il Signore ci chiamerà a sé. Vedremo il perché. Quindi, dall'inizio alla fine, che cosa non è la fede? La fede non è una forma di fanatismo, oppure una tradizione, oppure una emozione, ok? Perché c'è molta ignoranza al riguardo. Non è una forma di chi l'esercita una persona sciocca, stupida, anzi, è tutt'altro. Qual è il significato di fede? Riportavo un leggevo un trafiletto su un articolo del giornale che riportava a sua volta un po' di tempo fa un'intervista al defunto Idro Montanelli, famoso giornalista, e gli fu chiesto: ma Idro, una persona intelligente come te, ma la fede ha mai bussato a te? E lui ha risposto così: vorrei avere la fede, ma alla maniera di Lutero la vorrei avere. E poi dice, aggiunto, purtroppo mai, non mi ha mai bussato. Avrei sacrificato tutta la mia intelligenza se avessi avuto o se fossi stato visitato dalla fede. È chiaro che alcuni ce l'hanno ed altri non ce l'hanno. Beh, questa definizione di fede che ha dato Idro Montanelli, per quanto fosse stato un bravo giornalista, è totalmente antibiblica. La fede è un elemento che hanno tutti gli uomini della terra. Ok? È quella capacità innata che Dio dà a tutti gli uomini della terra, secondo cui, secondo questa capacità, noi riusciamo poi dopo a mettere la fiducia in qualcosa. Ma possiamo fare mille esempi. Però la fiducia che salva, la fede che salva, è il mezzo che ci aiuta ad arrivare alla salvezza quando noi questa fiducia la mettiamo nel Signore Gesù e nella sua opera. È chiaro questo concetto? Quindi la fede è una capacità che Dio dà a tutti gli uomini della terra. Poi io la posso mettere su Buddha e non mi salva. La posso mettere in una religione, non mi salva. La posso mettere nella mia intelligenza, come Idro Montanelli, non mi salva. Ma se questa fiducia io la metto, questa fede nel Signore Gesù e nella sua opera, e allora per certo mi salverà. Quindi questo tipo di fede è, diciamo, poi dopo sufficiente a soddisfare sia le esigenze morali, sia le esigenze spirituali, adesso vedremo, e sia le esigenze di Dio. Cioè, quando noi questa fede, questa capacità che riceviamo, la mettiamo nella persona del Signore, noi riusciamo a soddisfare le esigenze morali, le esigenze dell'uomo perduto e le esigenze di Dio, quelle esigenze che Dio chiede per cui noi possiamo essere salvati. La fede, anche Gesù ha sottolineato quanto è importante per l'uomo e per il credente. In Matteo 21:22, ve lo cito io, dice così, Signor Gesù: tutte le cose che domanderete in preghiera, se avete fede, le otterrete. Qual è l'elemento indispensabile per poter parlare, dialogare, avere una relazione col Signore? Vediamo qui, è la fede. La fede ci permette, quella fiducia, ci permette di avere una relazione corretta e quindi l'esaudimento della preghiera. Quindi la fede è l'elemento indispensabile per piacere al Signore. E la fede è l'unico mezzo che ci mette in relazione con Lui. Vediamo qualche altro dettaglio che riguarda la fede. Sempre in Matteo 23:23 è detto così: guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché pagate la decima della menta, dell'aneto e del comino e trascurate le cose importanti. Quali sono le cose importanti? Gesù le elenca, le cose importanti della legge. Quali sono? Il giudizio, la misericordia e poi la fede. Quindi, anche questo, in questo passo, Gesù sottolinea quanto è importante per l'uomo la fede. Ok? Prima Corinzi 13:13 ci ricorda: or dunque, tre cose durano: la fede, speranza e amore. Poi sappiamo, la più grande di questa è l'amore. La fede è un elemento indispensabile, importante, dicevo, per i non credenti, ma anche per noi credenti, perché dal momento in cui ci convertiamo fino al momento in cui andremo in cielo è indispensabile. Poi sapete, no? Quando andremo in cielo la fede non ci servirà più. Perché non ci servirà più? Perché vedremo il Signore, staremo con Lui. Quindi la fede non ci servirà. La fede, dice Ebrei 11:6, è indispensabile per avere una relazione con Dio. Quindi è impossibile piacere a Dio se noi, dice Ebrei 11:6, non abbiamo fede. Giovanni 3:36 dice: chi crede, cioè chi ha fede, nel Figlio ha vita eterna. Chi invece rifiuta di credere, potremmo dire, cioè chi non ha fede in Lui, al Figlio, non vedrà la vita, ma l'ira di Dio rimane su di Lui. Questi passi li possiamo tradurre così. Giovanni 3:18. Chi crede, cioè chi ha fede in Lui e non è giudicato, chi non crede, cioè non ha fede, è già giudicato. Quindi, quanto è importante avere la fede. Ma, dicevo prima, che per noi credenti è un elemento indispensabile tutti i giorni della nostra vita. Infatti, anche qui ve lo leggo io, Romani 1,17, se vi ricordate, è detto: poiché in esso la giustizia di Dio si rivela da fede a fede, come scritto, il giusto per fede vivrà. Questa affermazione, fratelli, che è poi ripresa anche in Abacuc, se non ricordo male, non voglio sbagliarmi, sta ricordando non solo la salvezza, ma sta ricordando il modo di vivere dei credenti. Il credente ogni giorno ha bisogno di esercitare la sua fede, dalla mattina alla sera, perché senza fede noi non possiamo essere né cristiani, non possiamo essere né normali, se ci definiamo tali, e non possiamo avere una vita gradita a Dio. Quindi la fede è un elemento indispensabile perché noi possiamo piacere a Dio, definirci cristiani, perché ci deve caratterizzare, perché ci permette di avere questa relazione con il Signore. Abbiamo quel famoso capitolo 11 di Ebrei, che vorrei tanto che voi a casa ve lo leggeste, che voi conoscete sicuramente bene. In Ebrei 11 di cosa si parla? Di cosa si parla? C'è un elenco di persone normali, di credenti normali, non speciali, è sbagliato quando vengono definiti i campioni della fede, non è scritto da nessuna parte. Sono persone normali nell'ottica e nel pensiero di Dio. Cioè, per Dio i credenti normali sono credenti che esercitano delle scelte, come hanno fatto questi uomini di Ebrei 11, donne, uomini, donne, lì c'erano anche delle donne. Ok? Quindi un uomo normale, un uomo che piace a Dio, Ebrei 11,6, ok? È un uomo che esercita delle scelte che si basano sulla fede. Non è qualcosa di straordinario. Non è un Superman, una persona che esercita la fede nel Signore tutti i giorni nelle scelte, ok? Ma è una persona normalissima. Certo, ci vuole coraggio in alcune circostanze. Ci viene detto di Mosè che ha lasciato il benessere di questo mondo per andare a soffrire col popolo di Dio. Dici, ma sei normale? Oggi non è normale una scelta di questo tipo. Ci vuole fiducia. Mosè ha visto da lontano delle cose che chi non ha la fede non le riesce a vedere, neanche a concepire, perché non entra nella mente di Dio. Avere fede vuol dire entrare nella mente di Dio e guardare con gli occhi del Signore. Quindi la fede è necessaria per una formazione del carattere spirituale del credente. Questo lo leggiamo in Seconda Pietro. Andiamo in Seconda Pietro, fratelli, così non ci addormentiamo. Capitolo 5, versetto 7. Ho sbagliato, capitolo 1, sì, versetto 5. Guardate, bellissimo questo passo. Voi, per questa stessa ragione, mettendoci da parte vostra ogni impegno, il primo elemento che serve qual è? Aggiungete alla vostra fede la virtù. La prima cosa che serve per poi sviluppare tutto il carattere spirituale di un credente, che cosa serve? Serve la fede. Se noi non esercitiamo la fede biblica, il nostro carattere spirituale non potrà svilupparsi nella successione di tutti questi requisiti. Ok? Quindi è un elemento davvero importante, è un elemento fondamentale per il credente. Io voglio velocemente, per il tempo che ci rimane, vedere degli esempi positivi e degli esempi negativi. Esempi in cui i dardi hanno colpito e affondato e degli esempi in cui i dardi infuocati hanno colpito ma non hanno affondato. Ci sono molti esempi. Beh, uno lo dobbiamo prendere per eccellenza, ve lo voglio ricordare. Genesi 3, i primi 6 versetti. Ci parla del primo dardo che Satana lancia, il dardo del dubbio sulla parola di Dio, un dardo terribile che ha permesso poi dopo di far entrare nel mondo il peccato con tutte le conseguenze che conosciamo, fra le tante la morte, la separazione da Dio. Quindi in quel dardo lanciato da Satana a Eva, Adamo ed Eva, che è andato a segno, il primo elemento, dopo una serie di altri elementi, è il dubbio sulla parola di Dio. Come? Ma Dio ha detto veramente così? Ha lanciato un dardo. Fratelli, i dardi sono veramente molteplici e sono davvero, se non ce ne accorgiamo, non abbiamo la nostra mente, il nostro cuore esercitato, ecco perché serve la fiducia nella parola di Dio e la fiducia nella persona di Dio e nell'opera di Dio. Se noi non siamo esercitati in queste cose, il nostro nemico, che è molto più intelligente di noi, i dardi che lancerà saprà dove lanciarli e saprà come colpirci in modo rovinoso. I risultati li conosciamo fino ad arrivare alla morte. Poi c'è il dardo della razionalità. Voglio ricordarvi questo dardo. Vi ricordate Genesi capitolo 12 e Genesi capitolo 15? Che dice il Signore ad Abramo? Abramo, in te io benedirò tutte le nazioni attraverso la tua progenie. Genesi 15, dove c'è la salvezza di Abramo. Abramo, vieni fuori, vieni fuori. Guarda il cielo. Puoi contare le stelle. Abramo dice, così sarà la tua progenie. Il dardo della razionalità. Satana voleva ostacolare, voleva che le carte si mischiassero, è vero, con il popolo di Dio. Vuole sempre fare così. Lui lancia questo dardo. E allora che cosa succede? Che a un certo punto Sara inizia a parlare con marito. Ma Abramo, è vero, Dio ha detto che, insomma, che noi, attraverso di noi, accadrà qualcosa, insomma. Però, mo, ragioniamo, siamo razionali, non dobbiamo essere stupidi, sennò se diciamo di avere fede nel Signore in questa cosa, poi gli altri ci prendono in giro e dicono che noi siamo stupidi. Allora, io ho 90 anni, sono sterile, ma tu ne hai 100. Ma dove vogliamo andare noi due? Il Signore ha fatto la promessa, ma molto probabilmente lui si riferiva al fatto che tu dovessi avere una relazione con la concubina, poi sai la nostra usanza, partorisce sulle mie gambe e quindi è adottato come nostro figlio. Sappiamo, fratelli, questo dardo è andato a segno e ancora oggi Israele paga le conseguenze di questo dardo infuocato, lanciato a Satana, che ha colpito e ha centrato l'obiettivo. Un altro personaggio, Saul. Beh, studiando Saul, devo dire che povero Saul è stato colpito da una marea di dardi infuocati e sono andati tutti a segno. Eppure la scrittura ci parla di Saul e dice che Dio le aveva cambiato il cuore. Dice pure che era forte e valoroso, dice pure che era bello, il più alto di tutti, aveva anche delle caratteristiche buone ed era un uomo sottomesso alla sua famiglia, cercava il bene della sua famiglia, era un uomo umile, dice la scrittura, pensate un po', aveva l'autocontrollo, quando fu offeso lui si è autocontrollato e poi era disinteressato verso i suoi beni, pensate che caratteristiche bellissime. Satana ha visto, questo può diventare un po' pericoloso. Allora, che cosa devo fare? Io devo lanciare qualche dardo per poterlo distruggere e rendere vano tutte queste caratteristiche spirituali. Fratelli, sorelle, se noi non stiamo servendo il Signore, se noi siamo credenti carnali, non ti preoccupare. Ti voglio tranquillizzare, non ti devi preoccupare, siccome sei già un collaboratore di Satana, non ti farà niente, ti lascerà così, ma se sei un uomo, una donna, un giovane, una giovane che ha preso delle decisioni di servire Dio, che vuole fare seriamente, vuole piacere al Signore, stai tranquillo che ti attaccherà, ti lancerà una marea di dardi, fare in modo che qualcuno, almeno qualcuno, vada a centrare l'obiettivo. Allora, quali sono i dardi che hanno colpito Saul? Primo dardo, ve li cito, 1 Samuele 13:8, il dardo della paura. Allora Dio dice, guarda, se non arriva Samuele, tu stai fermo, non ti muovere. Samuele ritarda, gli nemici arrivano, il popolo si spaventa e lui si lascia prendere da questo, colpire da questo primo dardo infuocato che è la paura. Fratelli, la paura è terribile. Quando ci prende la paura, noi non ragioniamo più. È lì che dobbiamo impegnarci veramente, fratelli, a rimanere fermi. La paura non ci fa ragionare più. Quando abbiamo dei problemi grossi, gravi o situazioni difficili, impariamo a fermarci, a prendere tempo, a non reagire subito. Il secondo dardo è stato il dardo della superbia. Perché? Ha occupato un posto che lui non doveva occupare. Vi ricordate? È andato e si è messo a fare il sacrificio. Ma non toccava a lui fare questo tipo di servizio. A questo dardo c'è il dardo della disubbidienza. 1 Samuele 13:13. Perché ha disubbidito al Signore. Anche questo c'entra Saul. Poi c'è il dardo della razionalità. 1 Samuele 15, quando Samuele, il Signore dice vai e distruggi Amalek. E lui va lì, si mette a ragionare. No, allora aspetta, gli animali va bene, il re sì, tu no. Ok, facciamo così. Fratelli, questo è terribile agli occhi di Dio, è ribellione questa. Quando noi prendiamo la parola o le situazioni umane, le adattiamo la parola alle situazioni umane, questo è terribile, diabolico. È il dardo della razionalità e della ribellione. Il dardo dell'ostinatezza. Vediamo sempre nel capitolo 15, perché aveva già sbagliato. In qualche modo il Signore lo ha ripreso, lo ha rimproverato. E lui che cosa fa? Ripete l'errore. Ripete e diventa ostinato. Il dardo della gelosia. Vi ricordate? Davide cresce nelle cose spirituali e lui si fa prendere dalla gelosia di questo uomo di Dio che lo ama il Signore con tutto il suo cuore. Mamma mia! Lo vuole addirittura uccidere. Attenzione al dardo della gelosia, eh? Quando noi vediamo dei credenti che crescono più di noi, dobbiamo rallegrarci. Dobbiamo rallegrarci, non essere gelosi. Oppure, magari in certi ambiti dove noi eravamo bravini, e altri sono più bravi di noi, e magari ci sorpassano e a volte ricevono più incarichi di noi. Non dobbiamo essere gelosi. Impariamo, fratelli, a ringraziare il Signore per questi credenti. Impariamo a pregare perché il Signore li possa allargare ancora di più il recinto di questi credenti. E poi l'ultimo dardo che ha colpito Saul, vi ricordate? 1 Samuele 28:7-10, il dardo dell'occultismo, pazzesco. Tutti questi dardi nefasti, che cosa fanno? Lo portano, primo, a far morire un sacco di persone del popolo di Dio. Muoiono una marea di persone a motivo suo. Poi fa morire i suoi figli, anche i suoi figli. Li espone, fa morire anche i suoi figli. E alla fine la sua vita stessa, perde la sua vita stessa. Guardate quanto è importante lo scudo della fede, fratelli. Come è indispensabile. Poi ci sono degli esempi positivi. Vi rubo ancora qualche minuto. Gli esempi positivi. Allora, ci sono tanti esempi positivi di dardi lanciati e non andati a segno. Ad esempio, vi ricordate Giosuè? È stato attaccato anche Giosuè, un uomo di Dio, un uomo forte, con delle belle caratteristiche. Anche Giosuè è stato attaccato dal dardo dell'incredulità. Allora, che cosa è successo? Che in Numeri 13 vanno gli esploratori a vedere, Dio manda gli esploratori, ci andate a vedere, guardate quanto è bella la terra, è già vostra, è vostra, ve l'ho data, la dovete prendere. Vanno lì, guardano e tutti i 12 esploratori constatano che c'è veramente tante cose buone, positive. Però, iniziano a vedere i giganti, iniziano a vedere un popolo organizzato, più grande di loro. Allora, 10 dodicesimi vengono colpiti da questo dardo della incredulità. No, non ce la possiamo fare. Sì, Dio ha detto che noi lo possiamo, che ce l'ha dato, ma mo ma forse c'è qualche errore, qualcosa è sfuggito, Signore. Allora, guardate, si mette in dubbio la parola di Dio, si mette in dubbio, e quindi 10 su 12 vengono colpiti da questo dardo infuocato, del dardo dell'incapacità. No, non ce la possiamo fare. Quante volte anche i credenti si fermano nella vita cristiana perché dicono: io non ce la faccio, non ce la posso fare. Fratelli, con il Signore ce la possiamo fare. Con il Signore possiamo andare avanti, vero? Caleb e Giosuè non si fecero colpire perché? Perché confidarono nella parola di Dio, nelle promesse di Dio. E questo è prendere lo scudo e nascondersi, coprirsi, difendersi dietro a questi dardi. Ci furono degli effetti disastrosi, il popolo si scoraggiò, perse la visione di Dio, si ribellarono al Signore, ebbero paura, vollero uccidere addirittura i servi del Signore, volevano lapidare, vi ricordate, i servi, disprezzarono Dio, si sottomisero, ricevette il giudizio di Dio, e quindi una serie di conseguenze disastrose. Guardate il dardo dell'incredulità o dell'incapacità, cosa può creare nella nostra vita. Giosuè, ancora, Satana, mica è rimasto contento, dice, questo qua mi fa danni, e io devo vedere come lo devo colpire. Allora, vuole usare, ancora una volta, alle porte di Gerico, un altro dardo. Il dardo della incapacità, ancora, e il dardo dell'incapacità. Quindi arriva lì, Dio gli dà un ordine. Pensate un attimo se lui si faceva prendere dalla razionalità e dire: ma come? Ma scusami, Dio mi sta chiedendo di girare intorno alle mura, poi dobbiamo suonare, dobbiamo girare 6-7 volte, no, ma no. Lui non si è fatto colpire da questo dardo, ha obbedito, e così poté conquistare Gerico, un'impresa che era impossibile perché era una città fortificata, le mura fortificate, ben organizzati, era razionalmente impossibile espugnare Gerico, ma lo scudo della fede gli ha permesso di rimanere fermo, saldo nella parola di Dio. E anche qui fu di benedizione per il popolo di Israele. A questo punto dobbiamo dire, fratelli, che dobbiamo togliere dalla nostra vita una parolina. Non dobbiamo più dire: non posso, non ce la posso fare. Perché è scritto, Filippesi 4:13, io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Sapete quante volte noi diciamo, usiamo sempre mai più, non ce la faccio. Noi non dobbiamo essere così. Mai più ammetterò una mancanza, poiché Dio mio si prenderà cura di ogni mio bisogno. È scritto così, è vero. Mai più ammetterò paura nella mia vita, poiché Dio mi ha dato uno spirito di timore, non uno spirito di timore, ma uno spirito di forza, d'amore e di correzione. Mai più ammetterò debolezze, perché il Signore è la forza della mia vita. Salmo 27:1, è vero? Dobbiamo, fratelli, resistere. Come? Con le promesse del Signore, ricordandoci tutte le promesse del Signore. Supponiamo che un giorno Satana ci dicesse, ci sussurrasse nel nostro orecchio, ci dicesse: vedi, un giorno sicuramente qualcuno ti farà del male. Noi dobbiamo rispondere che il Signore mi proteggerà. Anche se camminassi nella valle dell'ombra della morte, Lui sarà con me. È vero? E a volte Satana ci potrà dire: ma sei debole, sei stanco, ma non vedi che non ce la puoi fare? Noi ci dobbiamo ricordare, fratelli, che quando siamo deboli è allora che siamo forti. Perché? Perché allora che noi dipenderemo dal Signore. Allora ci sono tante promesse che noi dobbiamo mantenere e tante, fratelli, tante verità che noi dobbiamo tenere a mente. C'è un altro dardo ultimamente molto usato da Satana e che sta colpendo molti. È il dardo della famiglia. È un dardo molto usato ultimamente. Satana ha capito che per fermare i credenti deve gestire le cose in modo che i familiari devono essere toccati. Allora, quando i familiari vengono toccati, la reazione qual è? È di opposizione, è di cambiare la scrittura o adattare la scrittura. Usiamo anche versetti biblici, amiamoci, dobbiamo amare. È vero? È un dardo molto usato. Ricordiamoci, fratelli, che prima, se la nostra famiglia non è allineata alla parola, noi dobbiamo essere, per il loro bene, seri da dire ravvedetevi. Se la nostra famiglia viene giudicata giustamente, noi dobbiamo pregare e implorare il nome del Signore perché Lui possa soccorrerci. Ma guai a noi se adattassimo la parola di Dio alle necessità della nostra famiglia. Ci sono tanti uomini di Dio, tanti buoni credenti, che sono stati toccati da questo dardo infuocato e hanno vacillato. E si sono squalificati. E non sono più efficaci. E hanno perso quel vigore che Dio voleva dare loro. E poi c'è un altro dardo dal quale ci dobbiamo guardare, quello dell'insoddisfazione. Fratelli, Satana usa molto questo per mormorare, per diventare maldicenti, usa molto questo per non essere grati a Dio di quello che abbiamo e di quello che non abbiamo, perché noi dobbiamo ringraziare anche per quello che non abbiamo. È vero? Allora, prendere lo scudo della fede vuol dire, fratelli, difendersi da tutti questi dardi. E oggi più che mai abbiamo bisogno di prendere questo scudo della fede, di rifugiarci nelle promesse di Dio, perché senza queste promesse, fratelli, noi veniamo mangiati, veniamo colpiti e a volte rovinosamente, e a volte assistiamo a credenti squalificati, a volte assistiamo a credenti che pian pianino si defilano nella Chiesa, pian pianino lasciano i compiti, i ruoli, oppure, come dire, si sentono appesantiti e non apprezzano quello che Dio gli dà. Cosa dobbiamo fare questa sera? Possiamo esaminarci. Chi meglio di noi sa se Satana ci ha colpito in qualcuno di questi dardi? Se è così, possiamo, fratelli, chiedere perdono, rialzarci e ricordarci che ogni mattina noi dobbiamo prendere questo scudo perché il giusto vivrà per la fede. Che il Signore ci benedica. Amen.